Santo.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Preghiamo. O Dio di misericordia, luce e conforto di chi crede in te, ravviva sempre più nella tua Chiesa i desideri che tu le hai suscitato nel cuore, e rivelando la grandezza delle tue promesse, rendi più certa la nostra speranza. Così i tuoi figli potranno aspettare con fiduciosa pazienza il destino di gloria ancora nascosto, ma già contemplato, senza ombra di dubbio, dagli occhi della fede. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Stiamo in piedi ancora un istante per la lettura del Vangelo, poi possiamo sederci. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, il Signore Gesù parlò agli scribi e ai farisei e disse: io sono la luce del mondo. Chi segue me non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Gli dissero allora i farisei: tu dai testimonianza di te stesso, la tua testimonianza non è vera. Gesù rispose: anche se io do testimonianza di me stesso, la mia testimonianza è vera, perché so da dove sono venuto e dove vado. Voi invece non sapete da dove vengo o dove vado. Voi giudicate secondo la carne, io non giudico nessuno. E anche se io giudico, il mio giudizio è vero, perché non sono solo, ma io e il Padre che mi ha mandato. E nella vostra legge sta scritto che la testimonianza di due persone è vera. Sono io che do testimonianza di me stesso, e anche il Padre che mi ha mandato dà testimonianza di me. Gli dissero allora: dov'è tuo Padre? Rispose Gesù: voi non conoscete né me né il Padre mio. Se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio. Ecco, dicevo, è la mia prima volta che faccio la lezione comunitaria, quindi magari sono un po' emozionato, no? Però beh, devo dire che mi sono anche abbastanza divertito, quindi spero però che le cose che dirò siano appunto che siano un po' edificanti per il nostro cammino, per la nostra fede. Allora, il Vangelo che ci fa compagnia questa sera è tratto dal Vangelo di Giovanni. Giovanni è l'ultimo dei quattro Vangeli, sia dal punto di vista dell'ordine canonico, sia dal punto di vista della redazione. Siamo intorno al 100 dopo Cristo, quindi sono passati circa 70 anni dall'evento della Pasqua, dalla risurrezione. 70 anni è una vita, pensate poi per quegli anni lì, 70 anni. La Chiesa è ancora una Chiesa giovane, giovanissima, ma è già una Chiesa che, a differenza per esempio della Chiesa a cui scrive Marco o Matteo, ecco, si sta ben consolidando, ed è una Chiesa che cammina e che vive una continua, accesa polemica con la comunità giudaica, e questo in Giovanni è presente sempre, con molta finezza, la finezza giovannea, con molta finezza, però è presente, si intuisce, Gesù lo dice in tanti passaggi, rimarca la differenza tra noi e voi, qui dice la vostra legge, ma come? C'è stata la Pasqua, dovrebbe essere Gesù la legge nuova per tutti, allora, e invece non vivono ancora con queste incomprensioni, queste polemiche, queste tensioni, no? Come quando, per esempio, i due parroiani, diciamo, sono in disaccordo con il parroco, perché non è come dice, vedi, il tuo parroco dice. Pure quei genitori che litigano per il figlio e il padre dice tuo figlio ha fatto questo, e la vostra legge, c'è una polemica accesissima, e d'altronde anche la comunità dei giudei ha vissuto le sue grandi fatiche, no? Pensiamo al 70, alla distruzione del Tempio di Gerusalemme. Quindi comunque una chiesa che cammina, piano piano si consolida. Il Vangelo che abbiamo ascoltato, che abbiamo letto, è tratto dal capitolo 8. Io mi fermo a dire la verità su un solo versetto, perché avete visto che questo Vangelo sviluppa tanti temi, no? C'è il tema di Gesù che dice io sono la luce del mondo, c'è però appunto dentro questa polemica anche il fatto che i giudei rimarcano a Gesù il fatto che no, questa cosa non è vera, tu non hai testimoni, o meglio, sei testimone solo tu di te stesso. Per la legge giudaica bisognava essere almeno in due, no? E Gesù dice ma siamo io e il Padre. E vabbè, non entro su questa polemica, però mi fermo sulla frase stupenda, magnifica di Gesù che dice io sono la luce del mondo, chi segue me non cammina nelle tenebre ma avrà la luce della vita. Mi fermo su questo. Allora dobbiamo capire in che contesto Gesù dice questa frase, perché se capiamo questo allora si capisce tutta la portata, tutto il peso che ha questa affermazione di Gesù. Siamo a Gerusalemme, nel Tempio di Gerusalemme. Alcuni dicono nel cortile delle donne, altri, dico commentatori, dicono nella stanza del tesoro. E siamo durante la festa delle capanne, la festa di Sukkot, una festività enorme, importantissima per gli ebrei, che festeggiano i 40 anni di cammino nel deserto, la vita nuova iniziata dalla liberazione della schiavitù, che appunto sono questi 40 anni in cui vivono dove? Sostanzialmente sotto le tende, sotto le capanne, la festa delle capanne. E in questa festa voi dovete immaginare che nel Tempio di Gerusalemme, dove noi siamo, dove Gesù si trova, venivano accesi quattro candelabri enormi, splendidi, magnifici, e talmente grandi che la loro luce illuminava oltre tutto il tempio anche la zona circostante, potremmo dire forse un po' esagerando tutta Gerusalemme. Gerusalemme era illuminata giorno e notte, proprio come gli ebrei che camminavano di giorno sotto il sole e la nube e di notte con Dio che li accompagna con la cortina di fuoco. Quindi Gerusalemme è illuminata giorno e notte. Voi pensate, in questo contesto di luce, di illuminazione perenne, Gesù dice fermi tutti, io sono la luce del mondo, chi mi segue avrà la luce della vita. Bellissimo. Già usare l'immagine della luce, voi capite, splendido, perché ci mette dentro tutta una storia che è la storia della scrittura, che quando parla di Dio o fa parlare Dio la luce c'entra sempre. Genesi 1, la prima parola che Gesù dice guardando il creato vi sia la luce, l'inizio, la fine, Apocalisse capitolo 21, la Gerusalemme celeste illuminata, questa volta non più dalla luce del sole ma dalla gloria di Dio. La luce è all'inizio e alla fine della scrittura. E poi potremmo citare anche l'esperienza spirituale dei salmi. Signore, tu sei mia luce e mia salvezza. Splendido. La tua parola, Signore, è lampada ai miei passi. Salmo, che salmo è? 119. Oppure Salmo 19, Signore, la tua volontà, i tuoi comandamenti sono la luce per il mio cuore. Ecco, vedete, quando c'è di mezzo la luce, c'è di mezzo Dio. Ma attenzione, la luce non è, c'è un modo per parlare di Dio, no? Ho bisogno di parlare di Dio, ci sono tante immagini, no? Come per lo Spirito Santo, la colonna, non è un'immagine per definire in modo astratto Dio, ok? Ma la luce, l'illuminazione, è il modo concreto attraverso cui Dio entra in relazione con il creato, con gli uomini che lui crea. Io sono la luce del mondo. Ma voi pensate, se noi ci credessimo veramente a questa cosa qua, io sono la luce del mondo, ma se ci credessimo un pochino, ma allora esco fuori, è una giornata luminosa, è piena di luce, ma allora dovrebbe essere anche una giornata piena di Dio, una giornata piena di luce, una giornata piena di Dio, se ci credo a questa cosa. Pensate, magari avremo un po' meno libri di teologia e un po' più libri sulla chimica o sulla fisica. Magari saremmo più felici, chi lo sa, o avremmo meno problemi, non credo. Ma se ci credessimo veramente, tu Signore sei la luce, non ho bisogno neanche di dimostrarlo, basta vedere, basta aprire gli occhi, basta svegliarsi la mattina. E però qui iniziano i problemi, perché questa frase che Gesù dice "io sono la luce del mondo" sembrerebbe entrare un po' in conflitto con un'altra frase che Gesù dice, questa volta nel Vangelo di Matteo al capitolo 5, in cui Gesù dice "voi siete la luce del mondo". Ma io sono la luce del mondo, ma altrove aveva detto, dice, voi siete la luce del mondo. Come stanno insieme queste due frasi? Che cosa ci sta chiedendo Giovanni in più rispetto a Matteo? Perché Giovanni arriva dopo, quindi idealmente anche la prima chiesa ha letto prima Matteo che Giovanni. Cosa ci sta chiedendo Giovanni? Proviamo a metterci nei panni di un cristiano della prima ora, cioè uno a cui scrive Matteo, no? Ancora prima di Giovanni, appunto, forse 30 anni prima di Giovanni, se non vado errato con gli anni. Allora siamo ancora prima, siamo ancora più giovani, siamo ancora più insicuri, siamo ancora più poveri di idee, di contenuti. Allora sentirsi dire "tu sei la luce del mondo, tu sei il sale della terra", ma voi provate a immaginare che botta di autostima. Tu, proprio tu, con la tua vita, bella, ma problematica, anche piena di dubbi, di fatiche, di paure, pensate ai primi cristiani e l'esperienza delle persecuzioni. Tu con la tua vita così spaventata sei luce del mondo. Ma allora uno che si sente dire, un cristiano della prima ora che si sente dire così, ma allora vedo anch'io con la mia vita posso arrivare a Gesù, posso arrivare a Dio, posso conoscerlo proprio io con la mia vita, è una botta di autostima. Cosa ci sta chiedendo in più Giovanni? Giovanni ci sta chiedendo di riposizionarci rispetto a questa cosa. Abbiamo detto che scrive a una comunità più adulta, più matura, certo giovane per carità, ma ci sta chiedendo questo, appunto, un riposizionamento. Non sei tanto più tu con la tua vita, a questo punto del tuo cammino che puoi arrivare a conoscere Dio, ma parti al contrario. Se parti da Dio, che è luce del mondo, allora conosci te stesso, conosci quanto vai, conosci il motivo per cui sei al mondo. Giovanni di un tema parla, perché ha il simbolo dell'aquila, secondo voi? Perché, se scusate questo tema un po', perché sono abituato a interpellare i bambini e dire secondo voi, adesso ci alziamo le lavora sempre sul tema. Dio è padre, Gesù è figlio, noi in Gesù i figli amati. Punto. Poi lo dice in 30.000 modi diversi, ma quello è. Allora, parti da Dio e che è luce e ti riscopri. Ti riscopri figlio amato, però devi partire da Lui. Cioè, non è più la tua vita il punto di partenza per conoscere la parola, per conoscere, ma è la parola, la vita di Dio, Gesù, il punto di partenza per sapere chi sei. Un riposizionamento, si capisce questa cosa, è un po' difficile, però è potente, è potente. E certo, cristiani maturi, allora hai bisogno di Dio per conoscerti, per sapere da dove sei, chi sei, dove stai andando. Movimento contrario, riposizionati. E allora Gesù, che è luce del mondo, il suo modo di amare, di parlare, di pensare, se diventa il tuo modo di fare, solito, abituale, allora capisci perché ci sei e che anche tu sei fatto per risplendere. Ma devi partire da lui. Seconda cosa, un po' infinito, è il secondo esercizio, la seconda fatica che ci chiede Giovanni. Se c'è un ribaltamento della prospettiva, un riposizionamento, c'è anche richiesto un grande esercizio di umiltà. Perché per arrivare a dire: Signore, tu sei la mia luce, tu sei la luce del mondo, quindi anche la mia, io devo ammettere una cosa, con grande umiltà, che io sono al buio, perché altrimenti non capisco questa cosa, non capisco la portata, il peso, la potenza reale di questa frase. Devo ammettere, Signore, la mia vita, che è fatta per risplendere, tu sei la luce del mondo, ma è tante volte al buio, io ho tanti buchi che non capisco, che non so gestire, che non so neanche colpa mia, è colpa del mondo, della chiesa, colpa del parroco, tanti buchi. E allora solo riconoscendo questa cosa diventi capace anche di dire: Signore, tu sei la mia luce, perché sono al buio. E allora la preghiera, vedete, diventa un grande affidare, un grande consegnare alla luce del mondo, a colui che è luce, i nostri buoi. Ma questo, capite, credo, sono più giovane qua dentro, però è roba di tutta una vita, io penso, che basta un cammino, basta un percorso, una messa e si sistema tutto, è una roba di tutta la vita, però è anche la bellezza, no? Di un cammino con la parola, di un cammino con i sacramenti, della Chiesa, che uno si scopre sempre un po', non dico in difetto, però comunque mancante, manchevole in tanti punti, però un cammino. Signore, sono per dirti tutti i miei bui e per ricordarmi e ricordarti che tu sei la luce, la mia luce, e che sono